Bene, a me spetta il compito di concludere con il quarto capitolo questo commento al libro di Giona. Desidero presentarvi comunque i temi che toccherò. Presenterò in primis il testo, parlerò dei personaggi del racconto, Giona e Dio, ma anche dei simboli che il capitolo 4 ci propone. E poi affronterò due temi che sono stati un po' stimolati, uno da Domenico, che è quello dell'ironia, e il secondo tema parlerò un po' dell'attualizzazione, quindi cercherò di suggerire alcuni elementi di meditazione. Per quanto riguarda il testo, ho dato un titolo al commento del capitolo 4 che penso possa essere un titolo emblematico che aiuterà a introdurre gli argomenti della riflessione che sto per proporvi. Ho mutuato questo titolo da un articolo di un noto biblista gesuita, che è esperto dell'Antico Testamento, che è Jean-Louis Cat. E il titolo è questo: La grettezza di Giona e la magnanimità di Dio. Il libro di Giona è in polemica, come è stato detto anche stamattina, con il libro di Esdra e Neemia, durissimi contro chi non è israelita. E ovviamente il libro di Giona vuole evitare la chiusura totale di Israele da chi israelita non è. Questo libro ci mostra anche un aspetto importante: i pericoli della profezia. Non compiacerti di essere un profeta perfetto. Il libro è un antidoto al fanatismo religioso. Il libro ci invita a non assolutizzare. Chi è Giona? Giona incarna l'uomo profondamente religioso, talmente religioso da pretendere che Dio sia giusto e attui quanto aveva minacciato di fare. Dalle esposizioni precedenti abbiamo potuto constatare come il testo sia capace di una narrazione esagerata e al tempo stesso di uno humor sferzante. Il capitolo 4, la parte conclusiva del libro, si occupa più da vicino del nostro Giona. È un singolare profeta, che non è proprio un profeta tout court. Abbiamo notato come nel libro non siano contenute né profezie né detti. E qual è il suo atteggiamento caratterizzante? Giona non è un profeta che vuole compiere la missione. Invece di annunciare, fugge, e dalla narrazione di tutto il libro si evince che il suo movimento è fisicamente e metaforicamente un movimento di discesa, una discesa verso il basso, sempre più in basso. Scese nel porto di Giaffa, scese nel luogo più basso in fondo alla stiva della nave ed infine fu gettato in fondo al mare. E il versetto 4.2 motiva questa fuga. Risentiamolo: perché tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore e che ti rivedi riguardo al male minacciato. È il rifiuto di un Dio misericordioso, ovviamente. È per questo che Giona vuole morire. La narrazione si fa qui iperbolica. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. E Giona a questo punto riceve da Dio una risposta ironica, poi lo vediamo. In seguito Giona sosta fuori dalla città per assistere a ciò che sarebbe avvenuto ai niniviti e ai loro animali. Dal senso della narrazione immagino che tutti noi possiamo ipotizzare quali siano stati i desideri di Giona. Si apposta per assistere alla distruzione di Ninive, come è avvenuto per Sodoma e Gomorra. Si costruisce una capanna e attende, ma ne rimane deluso. Dio non distrugge la città. Giona è giusto secondo la legge, ma è sclerotico nel cuore. Vuole un Dio che punisca, che non perdoni. La sua giustizia è intransigente, è identitaria, non è relazionale. La misericordia lo scandalizza, è ciò che lui non può controllare. Giona è un fanatico religioso, è un fanatico del giusto giudizio, è schierato dalla parte dell'equazione della retribuzione. Buoni uguale benedetti, cattivi uguale puniti. Giona è un convinto sostenitore di questa teologia della retribuzione. Abbiamo già avuto modo di incontrare due ribelli contro questa teologia retributiva. Sono Coelet e Giobbe. Sono libri sapienziali del IV e III secolo, come il libro di Giona è stato scritto tra il IV e il III secolo. Coelet è un filosofo disilluso. Osserva la realtà, non parte dai dogmi e scrive: tutto accade allo stesso modo, per il giusto e per l'empio. E è citato in Coelet 9, capitolo 9, versetto 2. Giobbe è il giusto sofferente che smaschera il sistema, non accetta che la sofferenza sia conseguenza del peccato, perché lui è innocente. I suoi amici, rappresentanti della teologia ufficiale, quindi della teologia della retribuzione, insistono sul concetto di retribuzione, ma alla fine è Giobbe ad avere ragione e Dio stesso lo difende. Qui abbiamo detto ieri che questo ultimo capitolo è stato aggiunto in seguito, non è parte integrante del libro di Giobbe, sono gli epiloghisti che si divertono poi ad aggiungere il lieto fine, come per Coelet. Voi non avete, dice Dio, voi non avete parlato di me rettamente come il mio servo Giobbe. Giobbe capitolo 42, versetto 7. Quindi la giustizia di Dio non è meccanica, essa è misteriosa, è relazionale e va oltre la logica meritocratica. Dio risveglia in Giona il senso della vita e della gratuità, fa crescere una pianta di ricino per dargli ombra e il profeta si consola sotto l'albero, ne prova una grande gioia. Ma Dio non si ferma qui. Giona va educato. Manda un verme e fa seccare la pianta di ricino. Cito, ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Giona 4, versetto 7. Poi fa soffiare un vento afoso da oriente ed il sole compie il resto sulla testa di Giona. La pianta di ricino è più di una pianta. Essa è un simbolo, è una parabola vivente, una creatura al servizio di Dio per smascherare la visione ristretta e centrata su di sé che Giona ha di se stesso. Giona passa da uno stato di felicità a uno stato opposto ed estremo. Desidera ancora morire. È sdegnato per quanto accaduto. Ma questa non è una reazione comica? Voler morire per una pianta, quando è stato poi nella pancia del pesce affrontato il mostro. Notate come qui la narrazione si fa iperbolica, esagerata, un po' come tutta la narrazione del libro di Giona. A questo punto Giona è pronto per la lezione che Dio vuole impartirgli. Ed ora parliamo di Dio. occupiamoci del vero protagonista di questa narrazione, perché il personaggio principale di questa narrazione non è Giona, è Dio. Siamo al dialogo finale, versetti 9 e 11 del capitolo 4. Dio usa la parabola della pianta per istruire Giona e smascherare il suo egoismo e rivelare la logica della sua misericordia. Risentiamo il dialogo. Ti sembra giusto essere così sdegnato per quella pianta di ricino? Per la seconda volta Dio non condanna il comportamento di Giona, non impone, apre invece uno spazio alla riflessione e fa emergere l'assurdità delle nostre proporzioni. Il dialogo tra Dio e Giona continua. Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la mano sinistra e la grande quantità di animali. Questo non sanno distinguere tra la mano destra e la mano sinistra è un modo letterario ebraico per indicare coloro che non sanno quello che fanno. Fanno il male senza averne contezza. Il capitolo 4 ovviamente non si chiude, ovvero si chiude con una domanda retorica che ribalta la prospettiva. Ti affliggi per una pianta e io non dovrei avere pietà di Ninive. Vedete quale contrasto emerge, contrasto tra la grettezza di Giona e la magnanimità di Dio. E ancora contrasto tra un'insignificante pianta di ricino e una grande città di 120.000 persone. Dio è l'immagine della misericordia e della libertà qui. Dio è libero di tornare sulle sue decisioni. Non si fa ingabbiare negli schemi religiosi dei devoti come Giona. Dio è libero di avere misericordia di chi vuole. Tant'è vero che è un Dio in movimento, capace di ricredersi e di tornare sui suoi passi. Ma allora Dio è giusto o è misericordioso? Non c'è contrasto. Dio è misericordioso e anche giusto, perché i niniviti ascoltano Dio, accettano la sua volontà, si convertono. Ricordiamo il segno di Giona nel Vangelo di Matteo. È il segno della misericordia di Dio e della conversione della persona. In questo libro di Giona la profezia sta proprio nell'ironia di Dio. Il capitolo 4 di Giona è una narrazione iperbolica, abbiamo detto, piena di ironia e di contrasti. Molti studiosi parlano di umorismo corrosivo. L'intera scena è costruita con contrasti sproporzionati. Un profeta che ha appena affrontato un mostro marino si abbatte per una pianta di ricino. L'esagerazione deliberata serve a colpire il lettore e far emergere il ridicolo dell'egoismo spirituale. Lo humor non è fine a se stesso, è uno strumento profetico per smontare la presunzione religiosa. E vi avevo anticipato che avrei brevemente parlato del concetto di ironia in filosofia, presentando due soli autori importanti, ovviamente, Socrate e Soren Kierkegaard. Circa l'ironia di Socrate, me la caverò dicendovi brevemente che l'ironia in filosofia nasce principalmente con Socrate attraverso i dialoghi di Platone. L'ironia socratica consiste nel fingersi ignorante per stimolare l'interlocutore a riflettere e a mettere a nudo le sue contraddizioni per arrivare alla verità. L'ironia per Socrate è pertanto uno strumento pedagogico. Notate qualche correlazione col testo del capitolo 4? È la pedagogia di Dio. Dio è ironico per questo. Søren Kierkegaard, se ricordate, di lui abbiamo già parlato lo scorso anno nella lettera ai Filippesi sul tema della kenosi, dello svuotamento della divinità, con la favola del re innamorato e della fanciulla povera. Kierkegaard si è occupato dell'ironia a partire dalla sua tesi di laurea all'Università di Copenaghen proprio sull'ironia di Socrate, il concetto dell'ironia era intitolato la tesi, per poi trattare il tema in un'altra opera, Out, Ho voluto ricordare Kierkegaard non solo perché è tra i miei filosofi preferiti, ve lo sapete questo, ma perché lo fa diventare uno strumento di riflessione per noi oggi. L'ironia è lo strumento per la ricerca del sé. L'ironia non è solo uno stile, ma è una posizione esistenziale per Kierkegaard. È una presa di distanza dal mondo e dai suoi valori, utile per disilludersi dalle menzogne culturali. E qui ho aggiunto, ma guarda com'è attuale Kierkegaard, pensando ai nostri giornalisti che fanno i commenti nelle varie televisioni e sui giornali. Smaschera le pretese, le illusioni, toglie le maschere, appunto, smaschera quella che il filosofo definisce esistenza inautentica, per dirla breve, per non fare troppa filosofia. Ciò che Kierkegaard definisce esistenza inautentica è la modalità con cui l'individuo vive la propria vita senza assumere pienamente la responsabilità della propria resistenza e della propria libertà. L'ironia non serve a distruggere per il gusto di farlo, ma a creare uno spazio per la verità. Ma il filosofo ci avvisa anche che l'ironia potrebbe essere un rischio, potrebbe portare al nichilismo se non sfocia appunto in questa scelta etica o religiosa. L'ironia autentica non è cinica, ma apre alla possibilità di un incontro più vero con se stessi e con Dio. L'ironia di Giona. Il profeta appare volutamente esagerato nei sentimenti, gioia smisurata per l'ombra, disperazione teatrale per il ricino seccato, desiderio di morire per una delusione banale. L'autore sembra caricaturizzare Giona per smascherare l'ipocrisia religiosa che ama la misericordia per sé, ma non per gli altri. Dio agisce in modo pedagogico e al tempo stesso pungente. Prima concede a Giona il conforto della pianta, poi lo toglie per fargli percepire la sproporzione della sua indignazione. Nella domanda finale, e io non dovrei avere pietà di Ninive, Dio è retoricamente ironico. Se tu ti affezioni a una pianta che non hai coltivato, come posso io non avere compassione delle 120.000 persone? Ecco, adesso passo un po' all'attualizzazione. Introducendo Giona ci siamo chiesti chi è Giona, e la risposta è: Giona siamo noi, che ci consideriamo a posto, qualche volta ci consideriamo puri e perfetti e vorremmo che Dio facesse la nostra giustizia. E Ninive? Sono le nostre città, che al contrario di Ninive non sono più così coese come lo era Ninive, non hanno perso l'unità identificativa, sono disconnesse, hanno minor senso di unità e di socialità. Il capitolo 4 può interrogarci almeno in tre modi. La gioia selettiva per la misericordia di Dio. Siamo felici quando Lui perdona noi o i nostri, ma ci irritiamo quando perdona gli altri. Il rischio di un profetismo interessato. Anche chi annuncia la parola può cadere nella tentazione di voler conferme al proprio ego e di usare Dio come garanzia di rivincita. La pedagogia di Dio attraverso i piccoli eventi. A volte Dio ci insegna lezioni profonde attraverso cose piccole e quotidiane, una pianta, un'ombra, un fastidio, che mettono a nudo il nostro cuore. Mi sono permesso di inserire qualche ricetta pastorale, l'ho chiamata così il proposito. Superare il noi verso il loro, educare ed educarci alla gioia del perdono universale, accogliere l'ironia come strumento di correzione fraterna. L'ironia biblica e kierkegaardiana sono un antidoto alla comunicazione aggressiva. Dovrebbero andare a scuola la stragrande maggioranza dei nostri politici, dei nostri giornalisti, che non sono capaci di sostituire l'aggressività verbale all'argomentazione e ai sorrisi intelligenti. Concludo. A detta dei biblisti, in generale di tutti gli studiosi della Sacra Scrittura, il libro di Giona risulta essere un capolavoro di arte narrativa. Da un lato fortemente caratterizzato dall'esagerazione iperbolica e dall'altro dall'ironia dei contrasti. È uno dei libri più belli dell'Antico Testamento, soprattutto per la profondità del suo messaggio, che come abbiamo già avuto modo di verificare è quanto meno ovvio di ciò che possa sembrare. Come già abbiamo avuto modo di ascoltare, il libro di Giona è un libro ricco di eventi. Non è profetico, ma potrebbe appartenere benissimo alla raccolta dei libri sapienziali. Proprio la sua narrativa, infatti, ci permette di collocarlo almeno come genere tra i libri sapienziali, e anche il fatto che sia stato scritto proprio per il periodo in cui sono stati scritti i libri sapienziali, insomma, ne denota un po' lo stile letterario. Anche se la storia è ambientata secoli prima, nell'VIII secolo, al tempo del regno di Giuda con il re Geroboam. E questa storia è ispirata proprio ad un personaggio esistito, questo Giona, figlio, significa colomba, Giona, figlio di Amittai, di cui troviamo riscontro nel secondo libro dei re, al capitolo 14, versetto 25. Il racconto, il libro di Giona, ci mostra la perfezione di Dio nella sua misericordia. Ci racconta Dio, un Dio in movimento che torna sui suoi passi, ci ripensa, cambia di idea, anche Dio si pente, e questa è la giustificazione del cambiamento. Grazie.